Amici di Stella FM, siamo di nuovo insieme anche questa settimana per un'altra puntata di Animal Week, che vi racconta storie, curiosità e aneddoti dal mondo degli animali. Questa settimana apriamo con la notizia dell'aumento negli ultimi anni del commercio di animali selvatici, che ha indotto Interpol e Organizzazione Mondiale delle Dogane ad unire le rispettive forze. Una sinergia che si è tradotta in un'operazione che, grazie a questo sforzo congiunto, ha consentito di sequestrare oltre 10.000 animali selvatici e parti di essi, destinati al commercio illegale. L'operazione ha coinvolto 109 paesi e ha portato ad identificare 600 sospetti, oltre ad arresti in tutto il mondo e a quasi 2.000 sequestri di animali selvatici protetti. Solo a giugno sono stati sequestrati oltre 4.000 volatili, 10.000 tartarughe, 23 primati vivi e 30 grandi felini, oltre a quasi 10.000 specie marine e a 440 pezzi tra zanne di elefante e corna di rinoceronte, più diversi cavallucci marini e una tonnellata di scaglie di pangolino, uno dei mammiferi più trafficati al mondo perché si ritiene che le squame abbiano poteri medicinali. Il commercio illegale di animali selvatici è un'impresa criminale multimiliardaria e rappresenta la principale minaccia alla sopravvivenza di numerose specie animali e vegetali. E a proposito di specie minacciate, da una coppia di rare gru della Manciuria al Parco Natura Viva di Bussolengo, in provincia di Verona, si sono schiuse due uova, un evento piuttosto raro dato che solitamente sopravvive soltanto un pulcino. Si tratta della seconda gru più minacciata al mondo. 1,60 m di altezza, la gru della Manciuria sta vedendo scomparire le zone umide in cui vive a causa della conversione dei suoli in terreni agricoli e allo sviluppo industriale, mentre la proliferazione delle dighe elimina i siti di nidificazione o riduce il livello dell'acqua, consentendo l'accesso ai nidi da parte dei predatori. Trasformare un luogo di sfruttamento degli animali in una struttura di accoglienza, cura e ricovero è quanto è successo all'ex macello monumentale di Firenze, progettato nel 1865 da Giuseppe Poggi, che ora ospita una struttura pronta ad accogliere e tutelare gli animali abbandonati. Il complesso, dove già sono accuditi tre cani, una volpe e una poiana, è stato inaugurato nei giorni scorsi e si divide in un'area direzionale e in una operativa con ambulatori veterinari aperti al pubblico per attività di certificazione e valutazione sanitaria e per il trattamento degli animali randagi, sala chirurgica, due locali di degenza, distinti per cani e gatti, una sala per i corsi di formazione e un altro presidio per i soccorritori. Ed ora ci trasferiamo a Trento, dove il Tribunale di Giustizia Amministrativa ha respinto l'istanza avanzata dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, con cui si chiedeva la sospensione degli effetti dell'ordinanza emanata il 1° luglio dal presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per la cattura dell'orso M49. I giudici hanno ritenuto che l'ordinanza sia motivata da esigenze di interesse pubblico. Tre pappagalli per interagire con gli anziani. È l'iniziativa di Pet Therapy adottata dal centro servizi Villa delle Magnolie di Monastieri in provincia di Treviso, che ha introdotto l'impiego dei volatili nelle iniziative finalizzate a stimolare l'attenzione degli ospiti con difficoltà di comunicazione. Durante le pet therapy con i pappagalli, hanno rilevato gli esperti, si è riscontrato un miglioramento delle capacità attentive e un incremento delle capacità del controllo del corpo e della manualità. Inoltre, le persone si abituano a parlare con l'animale e ad esprimere le proprie emozioni. Gli animali utilizzati per l'esperienza appartengono alle razze Grande Alessandrino, Amazzone e Cacatua. Ma come funziona la pet therapy, o meglio, gli interventi assistiti con gli animali? A spiegarcelo è Stefania Questa dell'associazione Pet Project.
Cos'è la pet therapy e cosa sono questi interventi? Sono delle coterapie che si vanno ad affiancare alle terapie tradizionali delle persone. Si dividono in attività assistite con gli animali che sono più ludiche, educative e vanno a potenziare il benessere delle persone. Poi ci sono l'educazione assistita con gli animali che invece sono interventi più prettamente educativi, non solo destinati ai bambini delle scuole ma anche alle persone istituzionalizzate come le comunità e il carcere, e prevedono ovviamente il coinvolgimento di insegnanti ed educatori formati in questo ambito. E infine ci sono le vere e proprie terapie assistite con gli animali, sono le TA. Sono interventi terapeutici più specifici e la base di una patologia dell'utente. Tutti hanno bisogno di un progetto Gli animali che sono della nostra associazione Pet Project sono i cani, le cavie e il coniglio, ma le linee guida prevedono ovviamente anche altri animali come il cavallo e l'asino. Per l'asino vorrei spendere due parole perché è un animale molto relazionale e intelligente, quindi può tranquillamente essere coinvolto in queste attività. Per quanto riguarda però tutti gli animali, l'importante è conoscere assolutamente la loro comunicazione e la loro etologia. In particolare, per esempio, per i nostri cani, siamo una delle poche associazioni che li lasciano riposare ben 15 giorni tra una seduta e l'altra. Questo perché i cani si impegnano, per loro è un lavoro, sanno che le persone che andiamo ad aiutare sono con dei bisogni speciali e quindi è necessario, per mantenere la loro motivazione, il loro entusiasmo e la loro buona salute, che i cani abbiano un tempo di riposo lungo.
Un uccello esotico, così raro che nessuno lo aveva mai visto prima, non solo in Gran Bretagna. Lo hanno trovato a lato di una strada, incapace di volare, col suo bel piumaggio arancione brillante. L'insolito paziente è stato portato in un centro di recupero della fauna selvatica, dove il suo aspetto ha colpito tutti, anche se qualcosa non tornava. Non si trattava di un uccello esotico, né tantomeno raro, ma di un gabbiano ricoperto di curry. Non si sa come, ma la polvere era dappertutto e aveva impregnato così tanto tutte le piume che avevano cambiato colore e da bianche e grigie erano diventate arancioni. Nello stesso tempo le polveri gli impedivano di volare correttamente. Ma fortunatamente, e grazie ad un bel bagno, di fronte al quale si è mostrato piuttosto riottoso, il gabbiano è tornato del suo colore naturale e ha riacquistato la libertà. Grazie di essere stati con noi. Saremo di nuovo insieme nel prossimo fine settimana per un'altra puntata di Animal Week.